Ciao, io sono Gianluca Ungari, Head of Portfolio Management Italia.
E io sono Chiara Samori, giornalista di WeWealth. Questo è Market Briefing Italia, il podcast di Fontobel che vi racconta il mondo dell'economia e della finanza, banche centrali, politica monetaria, sviluppo economico. In ogni episodio utili approfondimenti per comprendere meglio l'andamento dei mercati finanziari. Ciao Gianluca. Iniziamo commentando le scelte di politica monetaria prese dalle banche centrali nelle ultime riunioni di quest'anno. Partiamo dalla Federal Reserve, che ha lasciato invariati i tassi di interesse statunitensi e ha annunciato 3 tagli nel 2024. I mercati finanziari ovviamente hanno festeggiato, ma allo stesso tempo vorrebbero sapere a che punto è il ciclo della politica monetaria. Insomma, vorrebbero una Fed bussola in grado di orientare l'economia. Servirebbe più chiarezza. Cosa ne pensi?
Ciao Chiara, io partirei da quello che hai appena detto, 3 tagli dei tassi nel 2024. La grossa sorpresa per l'investitore è stato il cambio di rotta abbastanza significativo da parte di Powell, che non meno di 2 mesi prima aveva dichiarato che l'inflazione non era sotto controllo, non si sentiva comfortable con il livello di occupazione, siamo in piena occupazione. Comunque i segnali di rallentamento ci sono, ma non così forti, per cui bisognava continuare con una politica monetaria restrittiva. Ora, aver dichiarato di attuare 3 tagli dei tassi era chiaramente, hanno sorpreso le aspettative più dovish che il mercato avesse, di conseguenza il rimbalzo generalizzato di tutte le asset class, quindi azionario, l'obbligazionario è stato impressionante. Se andiamo a vedere la curva dei tassi, nel giro di una settimana è andata ben oltre i 75 basis point di taglio dei tassi, ha scontato 1,5 punti di taglio. Per cui effettivamente il mercato sorpreso, ne abbiamo beneficiato tutti perché sono saliti i bond, le equity, quindi questo ha fatto bene assolutamente i portafogli, però sicuramente la domanda rimane perché c'è stato questo cambio di rotta così significativo e soprattutto cosa dobbiamo aspettarci in termini di ciclo economico. Vuol dire che la Fed sta vedendo qualcosa che noi non vediamo in termini di rallentamento, o semplicemente, questa è l'interpretazione del mercato in questo momento, siamo in una sorta di Goldilocks scenario. Finalmente l'inflazione sta scendendo in modo significativo, la crescita rimane, per cui non c'è più la necessità di avere dei tassi così alti. Diciamo che il mercato per fine anno ha sposato questa view particolarmente positiva. È chiaro che l'abbiamo imparato nel 2023, dobbiamo rimanere assolutamente,
coi piedi per terra.
Assolutamente.
I tassi scenderanno velocemente o la speranza di un allentamento è da posticipare? Quindi in che parte dell'anno questi ipotetici tagli potrebbero arrivare?
Allora, le aspettative già del mercato sono per una Fed che inizia già a tagliare verso marzo, primo quarter. Noi ci aspettiamo che questo sia un po' prematuro, nel senso che effettivamente c'è un minimo rallentamento dell'economia americana, ma non così significativo per portare la Fed a tagliare i tassi già a marzo. L'elemento da continuare a controllare è l'inflazione. L'inflazione sta scendendo, anche le misure più diciamo a breve termine per controllare l'inflazione ci stanno indicando che è un'inflazione che gira intorno, negli ultimi 6 mesi annualizzata, al 2,4, quindi verso quello che è l'obiettivo della Fed del 2%. È chiaro che rimane un'incognita come è rimasta per tutto il 2023 in termini positivi. Non dimentichiamoci che fino a settembre la paura era un ritorno dell'inflazione, perché abbiamo visto un minimo di rialzo dell'inflazione. Quindi sicuramente è da tenere in considerazione, per questo non pensiamo che la Fed abbia questa necessità di tagliare immediatamente già a febbraio-marzo.
Staremo a vedere. C'è da fare un'altra considerazione, a mio parere, sempre guardando oltreoceano, su un importante appuntamento. Sto parlando delle elezioni americane del prossimo anno. Che tipo di influenza esercita questa data, questo appuntamento?
Ma io farei 2 considerazioni, una specifica sulle elezioni americane. Normalmente a livello statistico sono degli anni positivi per le asset class rischiosi, è anche vero che viviamo purtroppo in un mondo con un rischio geopolitico abbastanza elevato, no? Se pensiamo alla guerra in Medio Oriente, alla guerra ancora che c'è in Ucraina, e così l'incertezza per quanto riguarda le elezioni americane, che è molto, molto alta. Per cui è un elemento da monitorare, tendenzialmente positivo, però dato il ciclo economico molto particolare, perché ricordiamoci che stiamo vivendo il 2023, ma anche il 2024, in un processo di normalizzazione di cicli economici anomali dovuti alla pandemia prima e poi a politiche monetarie e fiscali particolarissime, no? Estremamente espansive. Quindi io porrei più l'attenzione nel cercare di capire a che punto siamo nel processo di normalizzazione del ciclo economico, quindi entriamo in un ciclo economico normale, e darei importanza relativa ai vari appuntamenti politici o ai rischi geopolitici, anche se potrebbero diventare rilevanti, però in questo momento non sono al centro del...
Il focus dovrebbe essere, tra l'altro il prossimo anno non solo le elezioni americane, ci sono tantissimi appuntamenti elettorali. Passiamo alla BCE. La sua decisione ha innescato turbolenze sui mercati e ha diviso gli analisti. Il gruppo di chi crede che la Banca Centrale Europea dovrà arrendersi prima o poi è sempre più consistente. Qual è la vostra previsione?
Ma diciamo, secondo me è importante prima considerare il motivo della politica monetaria particolarmente restrittiva è legato all'inflazione. Inflazione che è esplosa nel 2022-2023, abbiamo raggiunto il 9-10%. Però secondo me è importante fare una distinzione fra l'inflazione americana e l'inflazione europea. Diciamo che di base c'è stato uno shock dal lato dell'offerta, ma l'inflazione americana era supportata anche da una domanda estremamente più, diciamo, vivace, energica rispetto alla domanda dell'economia europea, e l'abbiamo visto e l'abbiamo legata al fatto che il consumatore americano è stato molto più resiliente, molto più forte di quello che ci si aspettava, per questo la crescita dell'economia americana. In Europa invece abbiamo un'inflazione che è stata più legata, pensiamo allo shock sulla parte petrolifera, quindi aumento del costo dell'elettricità, dove la domanda si è ripresa, ma sappiamo benissimo anche per struttura del GDP europeo il consumatore non è la parte prevalente della crescita. Quindi quello che abbiamo notato è che già dall'estate di quest'anno la domanda è iniziata a indebolirsi, per cui si è parlato di recessione tecnica in Germania, si è parlato di un'economia che iniziava a rallentare. Per cui questo non lo stiamo osservando così in modo significativo, siamo ancora in piena occupazione negli Stati Uniti. Quindi per noi è più naturale che la BCE si porti avanti in un potenziale aumento taglio dei tassi, perché sono aumentate le probabilità che il rallentamento sia più significativo che negli Stati Uniti. Ora, la Lagarde è stata in realtà un po' meno dovish, un po' meno colomba di quanto lo sia stato Powell. Non ha parlato della necessità di tagliare tre volte l'anno prossimo, però riteniamo che la BCE taglierà prima i tassi della Fed, proprio per questo motivo, per cui la domanda al consumatore è meno significativo che negli Stati Uniti.
Strano che insomma non si sia esposta tanto quanto...
Sì, è vero. Cioè, diciamo che sono state... Teoricamente dovevano essere due incontri delle banche centrali abbastanza anonimi, no? Ci aspettavamo che non tagliavano i tassi e che dessero un outlook abbastanza, diciamo, neutro, no? In realtà Powell si è esposto, ma gli stessi membri della Fed, perché quello che è cambiato è il dot plot, cioè la previsione dei membri della Fed sul livello dei tassi futuri. In realtà l'ECB si è esposto un po' di meno, per cui effettivamente sarà interessante capire le motivazioni poi col tempo di...
C'è ancora più attesa e suspense per la riunione di inizio anno a questo punto.
Sì, e poi vedere i dati economici se confermano effettivamente questa view.
Vero, vero. Per concludere, quindi, quale strategia adottare in termini di asset allocation e gestione del portafoglio? Come dicevi anche tu, visto il rally di equity e bond di questi giorni, i mercati sembrano poco preoccupati, non c'è il rischio che si stia anticipando troppo, facciamo chiarezza anche su questo aspetto.
Sì, diciamo che il movimento, la famosa correlazione positiva che è stata devastante tra azionario e obbligazionario nel 2022, chiaramente in un mercato che scende non teneva niente, il rally da fine ottobre è stato impressionante perché la correlazione positiva ha aiutato al rialzo. Per una volta, benedetta correlazione positiva, perché è salita sia equity che bond. Quindi distinguerei tra una considerazione di breve, che sicuramente il mercato si è portato molto avanti anche per fattori tecnici. Secondo noi ci sono stati movimenti di copertura soprattutto da parte di hedge fund, infatti le performance dell'ultimo mese degli hedge fund sono state particolarmente negative perché erano corti di tasso, avevano iniziato a prendere profitto sulla componente azionaria. Considera che è impressionante perché l'S&P 500 da inizio anno fa più 25%, di questo 25% le principali 7 società, le magnifiche 7 fanno più 75%, quindi c'era l'idea che di mettersi un pochino, di portare un pochino fino in cascina. Quindi da un punto di vista di analisi di breve, io direi che effettivamente ci può stare la considerazione che il mercato è salito troppo. Però rimango dell'opinione che questo scenario in cui l'inflazione continua a dare segnali positivi di discesa e che non ci sia un detrimento della crescita in modo significativo potrebbe far continuare il rally dei rischi asset anche all'inizio dell'anno prossimo. Per cui per adesso noi rimaniamo positivi ancora sulla componente azionaria. Sulla parte duration, quindi sulla componente obbligazionaria, ci siamo riesposti alla parte duration, però secondo me è quello che abbiamo sempre detto per tutto l'anno scorso, è quello che dovrà essere più gestita. Quindi la durata finanziaria dipende dalle situazioni. In questo caso ci stiamo spostando sulla pancia della curva, quindi su una durata finanziaria intorno ai 3-5 anni, scendendo un po' di duration, però rimane ancora un'allocazione pro rischi asset. Ci inizia a interessare in modo particolare i mercati emergenti. I mercati emergenti, gli investimenti avvengono più che altro sulla parte obbligazionaria. Sulla parte azionaria rimangono ancora rimangono ancora dei punti interrogativi. E per quanto riguarda le valute, il dollaro lo utilizziamo come hedging di portafoglio, perché abbiamo visto che negli ultimi 2-3 anni, quando ritorno dalla correlazione positiva, per reggiare il portafoglio, per renderlo più stabile, il dollaro aiuta perché ha una correlazione negativa con i rischi asset. Per cui abbiamo sempre delle posizioni in dollari in funzione di quanto rischio ci stiamo prendendo nel portafoglio. Quindi direi che ci aspettiamo un inizio anno quantomeno positivo sui rischi.
E poi si vedrà. Grazie a Gianluca Ungari come sempre per le analisi di mercato e gli spunti, i consigli, le idee di investimento da mettere in atto in vista dei prossimi mesi.
Grazie da Chiara.
E grazie anche a voi che ci avete seguito. Torniamo a gennaio con una nuova puntata di Market Briefing Italia.
Questa registrazione ha unicamente scopi informativi e nulla di quanto nella stessa è contenuto costituisce né un'offerta al pubblico né una richiesta di acquisto né una raccomandazione per la sottoscrizione o vendita di nessuna specifica quota o per concludere qualsiasi negozio giuridico sotto qualsiasi forma. Ad eccezione di quanto previsto dalla normativa applicabile in materia di diritto d'autore, nessuna delle informazioni ivi contenute può essere riprodotta, adattata, condivisa con terzi, eseguita in pubblico, distribuita o trasmessa in qualsiasi forma attraverso qualsivoglia modalità o processo di fornitura senza lo specifico consenso rilasciato per iscritto da Vontobel. Vontobel non è responsabile in nessun modo per eventuali perdite o danni da chiunque patiti in seguito all'uso o all'accesso alle informazioni contenute nella presente registrazione o alla mancata fornitura di queste informazioni da parte della stessa. La performance storica non è un indicatore affidabile della performance corrente o futura e le previsioni sono intrinsecamente limitate e non dovrebbero essere in nessun caso considerate un indicatore della performance futura. Quanto contenuto nella registrazione è basato sulle presenti condizioni di mercato e può differire dalle opinioni di qualsiasi diverso operatore o professionista. Prima dell'adesione, leggere il prospetto pubblicato è disponibile gratuitamente presso i soggetti collocatori o presso i soggetti incaricati dei pagamenti, presso la sede della SICAV o su funds.fontobel.com, insieme al documento contenente le informazioni chiave per gli investitori KID, lo statuto, il rapporto annuale e semestrale e il modulo di sottoscrizione.